Simone ai corsi master. Allora, volevo fare una domanda sul tema della comunicazione, perché di recente sono cambiati, diciamo, due comunicatori fondamentali che sono responsabili della sala stampa e poi è arrivato Dario Viganò recente.
Vostro conterraneo.
Volevo chiedere la sua opinione, come vede impostata la nuova comunicazione, e poi una cosa invece sul tema della, diciamo, della partecipazione politica. Cioè, nel senso che faccio questa osservazione, non so, per esempio il corso, ci sono tanti corsi, c'è un'offerta formativa spesso molto valida per quanto riguarda la formazione politica, però poi il problema è che quando si arriva ai partiti, ai movimenti politici, cioè c'è una formazione troppo elevata e si va proprio, cioè, troppo verso una realtà troppo di basso livello. Come conviene questa, diciamo, discrepanza e come, se, quale può essere una soluzione, cioè, perché in effetti le dice il politico ha scritto una lettera, però il politico, guardi, cioè, secondo me è un signore fa bene, cioè, talmente, siamo talmente a livelli di grandi contenutistici.
Sì, certo. Okay. Grazie.
Buongiorno. Volevo soffermarmi su due termini, su uno in particolare, di due termini che voi avete entrambi citato, sia lei nella sua relazione che Lorenzo Gaiani, che sono corruzione e populismo. Io vedo i due fenomeni per certi versi collegati, ma mi soffermo in particolare sul tema della corruzione. Nel senso che, come mia, diciamo, linea guida nel decidere, nel prendere decisioni, soprattutto in materia di politica, ho adottato, non è farina del mio sacco, ma non dico, non cito l'autore di questo pensiero, perché se no ci si concentra sempre sull'autore e non sul merito, invece vorrei rimanere sul merito. Però, sintetizzando, se noi pensiamo al termine corruzione, che non è concussione, è corruzione, ebbene, ci viene in mente il caso di Eva e del serpente, no? E tutti noi siamo d'accordo nel dire che il serpente è più colpevole di Eva, cioè il corruttore è più colpevole del corrotto. Guarda caso, invece, nella narrazione, altro termine che va di moda, quotidiana, accade invece il contrario, che il corrotto, soprattutto se il corrotto è un dipendente pubblico, diventa molto più colpevole del corruttore. Anzi, diventa quasi un problema non tanto del corrotto, ma del suo datore di lavoro. E siccome il suo datore di lavoro, lo Stato, è guidato dai politici, ecco che nasce, e qui potrei parlare del populismo, ma non lo faccio, tanto come avete già capito, torniamo a potere ai politici, eliminiamo le finanziamenti, eliminiamo le strutture, ok. E mia convinzione, volevo sentire la sua opinione su questo, che il fatto che ormai nella pubblica opinione sia così radicato questo principio per cui non si condanna allo stesso modo il corruttore e il corrotto, o addirittura forse più il corruttore che il corrotto, sia alla radice appunto dell'altro fenomeno di cui parlavamo, populismi. Tanto è vero che se si parla della Siemens, solo i ben informati sanno che parliamo dell'azienda per la quale sono stati conclamati ed accertati i più alti casi di corruzione, che vanno dalla Russia al Vietnam, alla Norvegia, all'Italia. Chi è informato su questo lo sa. E viceversa, se parliamo di Siemens, la gente comune pensa all'efficienza teutonica, da quando invece siamo brutti e cattivi noi latini. Ecco, io credo che lavorare su spiegare bene alla gente cos'è il fenomeno della corruzione realmente e quali sono i reali rapporti di forza, magari smettendola di negare i conflitti di interesse, perché se ci fosse magari un sistema di lobbying come fatto bene, in cui i conflitti di interesse, che naturalmente
è esplicito,
fossero esplicitati, le cose potrebbero funzionare meglio. Grazie.
Sì, volevo fare una domanda a partire dalla considerazione che aveva fatto a un certo punto sul giovane che diceva: perché mi dovrei impegnare in politica se il panorama è questo? E la risposta facile potrebbe essere proprio per cambiare il panorama, magari dire: guarda che una volta il panorama era ancora peggio, se non c'era chi si impegnava. però temo che la debolezza di questa risposta, che logicamente ha un senso, al di là che la usi come pretesto per farsi capire, ma diciamo sempre una reazione in buona fede, sia i poteri mediatici, economici e così via, sono talmente forti che poi insomma, non si riesce a ottenere niente. No? Se poi comunque uno decide di impegnarsi, e quindi parliamo di potere politico, perché è chiaro che c'è poi anche un potere economico, uno ce l'ha o non ce l'ha, o c'è un potere profetico, quello di Don Milani, che naturalmente è molto importante, però sul piano politico immediato è una cosa un po' diversa. Insomma. C'è il problema del consenso, allora mi sembra che una tentazione, che mi sembra che sia anche abbastanza all'opera oggi, è quella che, non so, mi fa venire in mente un aneddoto che ho detto una volta a proposito di Barney, un imprenditore di circhi, no? E mi chiedeva tu che criteri usi, dice, ma secondo te quante sono, qual è la percentuale di persone intelligenti? Dice, ma sarà un 10%, dice, beh, io lavoro per l'altro 90. Cioè, è che se uno punta sulla intelligenza, sulla comprensione, rischia che un consenso è un po' difficile ottenere. Cioè, potere in buona fede, come servizio, come impegno di un cattolico, in confronto al fatto che se uno dice le cose come stanno, fa leva sulle cose profonde, sì, vabbè, avrà fatto, sarà un po' sulla sua coscienza, ma la sua incisività, almeno a breve, rischia di essere, specialmente no, in epoca mediatica, di dibattiti e così via. E quindi mi sembra che ci sia una tentazione a dire, non, faccio l'esempio che sapete tutti, non la riforma serve a dare stabilità ai governi, che non interessa nessuno, ma serve a ridurre i costi, perché così controbatte.
Perfetto.